Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, come sempre il mercoledì sera in onda dalle 20.30 alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di risorse, di transizione energetica, nonostante i tempi cupi che incombono su di noi. In studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buongiorno, anzi buonasera, buonasera sì. A tutte e tutti.
Buonasera, buonasera, i nostri contatti, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, scriveteci anche durante la diretta. E poi ci sono i contatti di Enostra.
info@enostra.it e il numero verde 800-593-266, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo in quest'ora insieme, cara Marianna?
Parleremo della decisione del governo di posticipare l'abbandono del carbone a causa della crisi energetica nelle note del prof. Poi parleremo di una campagna europea per il fotovoltaico con Cecilia Bergamasco di Italia Solare, del libro fumetto al lago con Alterales. Poi torneremo sul tema carbone però in Sardegna con Vittorio Cucchedu, attivista del collettivo Retes.
In redazione Gianluca Ruggeri, che questa sera poi torna con le sue note del prof, e Lorenzo Tecleme in collegamento con noi per la sua rassegna stampa. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, come state?
Bene, tu come stai?
Bene, bene, bene. Oggi particolarmente bene, oggi di buon umore.
Ah, speriamo che questo si rifletta anche sulla rassegna stampa, che è l'unica cosa che ci importa. No, scherzo, siamo contenti se stai bene. Che cosa ci dici quindi di bello questa sera?
Guarda, ti spiego il buon umore, che è un po' controintuitivo. Ieri è stata quella giornata in cui anche chi segue poco il calcio, come me, ha guardato la partita. E quindi, come tutti, ho assistito in diretta all'umiliazione della nazionale italiana. E quindi perché di buon umore? Vi starete forse chiedendo. Perché oggi mi sono detto, ma tiriamoci un po' su e iniziamo la giornata con un po' di sano orgoglio patrio. E quindi mi sono messo a cercare tre cose che l'Italia sa fare decisamente meglio che giocare a calcio.
E quali sarebbero queste tre cose che sappiamo fare meglio che giocare a calcio?
Allora, prima, questa l'abbiamo già raccontata altre volte, in Italia siamo molto bravi a riciclare. Secondo la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, l'85% dei rifiuti gestiti in Italia viene riciclato ed è il dato più alto in Europa, nonché uno dei più alti al mondo, smentendo anche qualche stereotipo sugli italiani pigri che non fanno la differenziata. Questo vuol dire, in termini energetici ad esempio, che usiamo gli inceneritori molto meno di altri, cioè evitiamo di bruciare la spazzatura, e che teniamo in circolo materia che altrove andrebbe in discarica o appunto in fumo. E non finisce qui. Secondo, siamo molto bravi, e questo secondo me ancora meno persone lo sanno, a fare e posare cavi elettrici, cioè quelli che si usano per far andare avanti sistemi elettrici complessi e che sono particolarmente importanti in tempi di transizione energetica, dove più di prima serve spostarla l'energia rinnovabile che produciamo. La conoscono in pochi, ma a Milano ha sede Prysmian, che è la più grande società al mondo attiva in questo settore, ed in Italia abbiamo anche la nave posacavi più grande al mondo e il cavo sottomarino più profondo al mondo, che collega la Sardegna all'Italia, il Sapei, e tra l'altro oggi di Sardegna, di Rete Sarda, torneremo a parlare. E terzo, siamo bravi ad abbandonare il carbone, che è il più inquinante in assoluto tra i modi per produrre energia, e che oggi in Italia produce appena il 2% della nostra elettricità, e stiamo per abbandonarlo del tutto, o meglio, stavamo per abbandonarlo del tutto, perché esattamente come la nostra abilità calcistica, anche l'abilità nel liberarci il carbone potremmo starcelo un po' perdendo per strada.
La prima vera notizia di questa rassegna stampa è appunto che il governo italiano ha deciso una piccola proroga per le centrali a carbone, invece di chiudere l'anno scorso come inizialmente era previsto o nel 2028 come annunciato pochi mesi fa, potrebbero rimanere aperte fino al 2038. E la ragione, ha spiegato il ministro Pichetto Fratin, è ovviamente la crisi energetica dovuta alla guerra in Iran. Questa proroga è stata introdotta con un emendamento al decreto energia che è stato approvato l'altro giorno quasi in silenzio e del quale invece dovremmo parlare.
Decisamente dovremmo parlarne e per almeno due buone ragioni. La prima è quella ambientale. Il carbon, lo stavo dicendo prima, è il modo peggiore per produrre energia sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista dell'inquinamento ambientale locale. E quindi una tecnologia che paghiamo, ma la paghiamo in termini di incendi, di alluvioni, di tumori. E poi c'è il lato economico della faccenda. Il carbone lo paghiamo anche davvero. La ragione per cui sta venendo abbandonato in tutta Europa, l'anno scorso ad esempio il Regno Unito lo ha chiuso definitivamente, è perché costa un sacco. Costa tanto di suo e costa ancora di più considerando che per via di questo suo impatto climatico enorme ci fa spendere in termini di ETS, che è il mercato europeo delle emissioni. Tutto ciò senza contare un altro elemento che di questi tempi è particolarmente importante, esattamente come per petrolio e gas, quasi non abbiamo giacimenti di carbone in Italia e quindi affidarcisi significa dipendere comunque dall'estero. E questa crisi energetica che stiamo vivendo, quella per cui stiamo tenendo acceso il carbone, lo ricordo ai più distratti, nasce proprio perché dipendiamo dal fossile estero. Ironicamente, in parte, è proprio quel fossile estero a cui ci siamo affidati pochi anni fa per sostituire il gas russo. In pratica, ogni tot anni abbandoniamo un fossile per un altro, dicendo: no, ma quest'altro è sicuro, tranquilli. E poi succede qualcosa che ci fa pagare le bollette sempre di più. Ovviamente c'è un'energia che potremmo produrci da noi, va da sé, ed è quella rinnovabile. Ma il buon ministro Pichetto Fratin, che citavi, non sembra convinto.
Ecco, mentre Pichetto ci riflette, comunque la crisi energetica va avanti, purtroppo. Buona parte del petrolio e del gas che passava dallo stretto di Hormuz era in realtà diretto in Asia e quindi sono i paesi asiatici a soffrire di più. L'Egitto, abbiamo visto anche le immagini del Cairo al buio, ha introdotto appunto un coprifuoco serale per risparmiare energia. In Sri Lanka hanno introdotto per la stessa ragione la settimana lavorativa di 4 giorni. Il Pakistan ha chiuso le scuole per 2 settimane. Nelle Filippine molti autobus non partono perché il carburante costa troppo e questo, avvisano gli esperti, è solo l'inizio.
Ma consoliamoci, se anche il costo dei biglietti aerei, ad esempio, esplodesse per via del carburante, e realisticamente esploderà, sta già esplodendo, almeno nessuno di noi si porrà il problema di prendere un volo per andare a seguire i mondiali in America. Non ci serve, ce la siamo
Non
scampata.
l'avremmo comunque
Detto
fatto,
ciò,
ma
non l'avremmo fatto, ora abbiamo una ragione in più. Come ho visto scrivere a qualcuno su Twitter, che brava la nazionale italiana che boicotta questi mondiali negli Stati Uniti. Noi appoggiamo la decisione degli azzurri. E detto ciò, finiamo con una carrellata di buone notizie. La prima che vi porto è più energetica che ambientale. A Cuba è finalmente arrivata una petroliera, l'abbiamo raccontato settimana scorsa. L'isola è quasi senza energia, non per Hormuz in realtà, ma perché Trump ha impedito l'arrivo del combustibile. La situazione rimane al limite, rimane difficile, ma sembrerebbero esserci dei primi allentamenti, appunto, col primo carico di petrolio che è arrivato nell'isola. Come raccontavamo un paio di settimane fa, il governo dell'Havana sta cercando di rimediare installando disperatamente pannelli solari e questo ci porta alla seconda buona notizia. Secondo un'analisi del gruppo industriale tedesco VDMA Services, citata da Heatmap, la spesa globale per i pannelli fotovoltaici e solari è destinata a più che raddoppiare nel breve, raggiungendo i 43,8 miliardi di dollari nel prossimo decennio, cioè 17 miliardi di dollari in più rispetto ad oggi. Tra le cause, paradossalmente, anche la guerra in Iran, che sta convincendo sempre più paesi che tocca investire sulle rinnovabili nel lungo termine. Di nuovo, Pichetto Fratin, se ci ascolti, batti un colpo. E infine, una notizia piccola, però di quelle che sono piccole ma anche grandi, in fondo, sulle quali mi sono imbattuto grazie agli amici di Greencam. Il Consiglio Comunale di Helsinki ha approvato un piano per dimezzare entro il 2030 l'acquisto di carne e latticini nei servizi pubblici, sostituendoli con alternative vegetali. E si dice poco, ma la carne è di gran lunga il tipo di alimento peggiore per il clima e scelte simili come quella di Helsinki andrebbero copiate ovunque, anche da
Sì,
noi.
eh sì. Grazie mille, grazie al nostro Lorenzo Tecleme per essere stato con noi. Ti ritroviamo la settimana prossima con la rassegna stampa, ma poi tra poco con un'intervista fatta da te. Ciao.
Ciao Lorenzo.
Ciao, un abbraccione.
Anche a te, ciao.
Sto cortile, occhi scuri intorno a me. questa sera il mio orgoglio griderà. Cieco dolore, dico l'hai voluto tu, qui c'è la cura giusta per non guarire mai.
Diciamo sempre che questa sigla si sposa con qualsiasi cosa, forse però con i Timoria.
Non dà il suo meglio, diciamo. Visto di meglio.
E allora questa è la sigla delle note del prof. E allora Gianluca Ruggeri la parola per la sua rubrica settimanale.
Quello che si sta generando dal blocco dello stretto di Hormuz è un evento di cui ancora non abbiamo probabilmente la totale percezione. L'abbiamo segnalato fin dal primo giorno di bombardamenti, che quello è uno snodo fondamentale nel traffico del petrolio e del gas naturale liquefatto, con impatti che a cascata riguardano tutti i paesi del mondo e non solo quelli che dipendono direttamente da quelle specifiche importazioni e da quelle navi bloccate. Bloccare petrolio e gas significa per l'Italia, ad esempio, avere impatti significativi in termini di prezzo e potenzialmente di disponibilità, sia su tutti i trasporti, ovviamente quelli su gomma che sono quasi interamente basati su benzina e gasolio, ma anche ad esempio via mare che sono basati su gasolio e quelli aerei che sono basati su carosene e sono tutti derivati del petrolio. Contemporaneamente, con il limitare delle importazioni di gas, gli impatti sono anche però negli usi industriali diretti del riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda sanitaria e nella generazione di elettricità, che sappiamo ancora per larga parte, almeno per il 40%, prodotta appunto da gas naturale, ma soprattutto nell'80% delle ore il prezzo è fatto dal prezzo del gas naturale. Che in una situazione così drammatica si possa pensare di tenere aperte ancora per qualche tempo e attivare poi delle centrali a carbone è una terapia d'urto che ha sicuramente degli impatti negativi, ma che potrebbe anche essere accettabile, come quando siamo costretti a prendere una medicina per guarire, anche se sappiamo che ha dei brutti possibili effetti collaterali. Al momento la situazione delle centrali a carbone in Italia è la seguente: ci sono due centrali ancora attive, sono entrambe in Sardegna, e due non più attive, ma chiuse e comunque disponibili, ancora potenzialmente disponibili, che sono quella di Civitavecchia e quella di Brindisi, che però entrambe hanno un'autorizzazione a operare scaduta e che per tornare a produrre avrebbero bisogno di procedure e di interventi anche fisici probabilmente lunghi anni. Le uniche due in funzione appunto sono in Sardegna e sono necessarie fin tanto che l'isola non verrà collegata attraverso il Tyrrhenian Link con il continente. Ma se nel breve periodo una strategia del genere può essere comprensibile, la decisione di mantenere questa disponibilità fino al 2038 suscita sconcerto, perché sembra prefigurare il desiderio del nostro paese di non uscire mai dalla dipendenza prima dal carbone e dalle fossili in generale. Se oggi il carbone produce annualmente meno dell'1% del totale dell'elettricità, non si vede come questa fonte possa ottenere risultati tangibili significativi nell'emergenza e poi nel medio periodo. E questa necessità, ovviamente, di utilizzo del carbone nasce dal fatto che non si è stati abbastanza veloci nell'uscire dalla dipendenza dal gas. Ricordiamo qualche dato di riferimento utile ai nostri ragionamenti. Sul totale dell'energia che consumiamo in Italia, quindi non solo l'elettricità, ma tutta l'energia, già nel 2014 avevamo superato il 17% del totale prodotto da rinnovabili. Nel 2024, dopo 10 anni, siamo arrivati al 19%, con un aumento di soli 2,3% in 10 anni. Ma se nel 2014 eravamo 6,5 punti sopra il nostro obiettivo, oggi siamo 3 punti sotto. In pratica abbiamo perso il 10% possibile di aumento delle rinnovabili in 10 anni, 1% all'anno perso per strada. Questo ovviamente non è responsabilità solo del governo Meloni, ma delle varie amministrazioni che si sono succedute in questi anni e più in generale dell'intera classe dirigente del nostro paese. La strategia che però il governo italiano sta definendo in queste settimane è totalmente inadeguata, a partire da un decreto bollette di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti, che non sta ottenendo nessun risultato significativo, dalla riduzione delle accise su benzina e gasolio, che abbiamo ottenuto soltanto a costo di ridurre i finanziamenti a settori fondamentali come la sanità, fino ai tentativi di superare l'emission trading scheme, che è quello che sta funzionando al meglio per la riduzione delle emissioni nel nostro continente. A livello internazionale, prima l'Agenzia Internazionale dell'Energia e poi la Commissione Europea si stanno invece muovendo, iniziando a muoversi, diciamo così, per suggerire strategie di riduzione dei consumi nell'immediato, ad esempio attraverso la riduzione dei viaggi inutili in automobile o in aereo, la primazione del lavoro a distanza, a cui in Italia, ad esempio, avremmo potuto affiancare lo spegnimento anticipato dei sistemi di riscaldamento, vista la bella stagione già partita e il fatto che, per esempio, a Milano la data ufficiale di spegnimento sarebbe il 15 aprile, ma avremmo potuto tranquillamente anticiparla oggi. Ovviamente nessuno di questi provvedimenti da solo è in grado di risolvere il problema, ma tutti assieme possono fare qualcosa. Le strategie di lungo termine le sappiamo, le ripetiamo praticamente ogni trasmissione, sono l'elettrificazione dei consumi, l'efficienza energetica, la promozione delle rinnovabili, e su nessuno di questi capitoli il nostro governo ha dato segnali di vita significativi in positivo, e anzi i due principali provvedimenti adottati recentemente sono stati prima il taglio dei fondi alle comunità energetiche e poi più recentemente il taglio dei fondi del programma Transizione 5.0 dedicato alle imprese, cioè esattamente il contrario di quello che sarebbe necessario fare.
Grazie, grazie Gianluca Ruggeri per questa nuova puntata delle Note del Prof. E adesso andiamo in Sardegna. Lorenzo Tecleme ha incontrato Vittorio Cucchedu, che è un attivista del collettivo sardo Retes, e con lui ha parlato di centrali a carbone che nell'isola rimarranno aperte ancora potenzialmente per oltre un decennio. E poi parliamo anche sempre con lui della tanto discussa transizione in Sardegna.
Il governo ha deciso di prorogare la vita utile delle centrali a carbone fino a potenzialmente il 2038. In Italia di attive ce ne sono 4, ma di funzionanti che stanno producendo energia solo 2, a Fiume Santo e a Portovesme, entrambe in Sardegna. Ecco, come stanno vivendo i sardi questa notizia e che cosa ne pensi tu da attivista ecologista?
Temo che nei territori come il nostro la notizia sia vissuta con un certo livello di rassegnazione. È come se ci fossimo in qualche maniera abituati alla non progressione in tema energetico e alla rinuncia. In questo senso la questione delle centrali a carbone è esemplificativa, arriva assieme al dramma che viviamo per quanto riguarda i tentativi di decarbonizzazione non portati a termine e deragliati. Io personalmente la vivo come l'ennesimo affronto. Siamo in qualche maniera vittime, non so in quale misura responsabili, sicuramente deresponsabilizzate di un sistema che ci vuole fermi e ferme e che ci vuole rimpinzare di fonti energetiche non richieste, prima fra tutte quella fossile, e poi costringerci a vivere quella che dovrebbe essere un progetto virtuoso come la decarbonizzazione in maniera inefficace e distruttiva.
Il governo ha motivato la sua scelta con l'arrivo della guerra e la crisi energetica che ne è conseguita. Tu vedi un legame fra guerra e crisi climatica?
Beh, ovvio, sono una delle cause primarie, ma sono quello che fondamentalmente la questione primaria all'interno di un flusso di derive, un flusso di interessi e di poteri. La guerra è forse la parte più esemplificativa, più rumorosa, ma lo vediamo benissimo, ha degli effetti che sono funzionali al mantenimento dello status quo e che ancora una volta riconfermano come i leader assoggettati alle lobby del fossile lavorino incessantemente per la guerra e per continuare ad alimentare questo mercato mortifero.
In Sardegna in realtà di chiuderle queste benedette centrali a carbone si parla da tanto tempo, e un pezzo importante della politica e del mondo mediatico e sindacale preme da tempo per una soluzione specifica, non le rinnovabili ma il gas metano. È una soluzione per la Sardegna per chiudere il carbone?
Secondo me assolutamente non può essere una soluzione. È, come dicevo prima, l'ennesimo tentativo di rimpinzarci di fonti energetiche, prima di tutto fossili, per andare dietro appunto alle richieste di lobby che hanno come interesse semplicemente quello di accumulare fonti di produzione energetica senza alcun tipo di analisi, senza nessun tipo di collegamento con una qualsivoglia strategia energetica. In tutto questo la popolazione è completamente deresponsabilizzata, completamente impotente, senza una vera e propria rappresentanza politica, democratica. Il gas è l'esemplificazione di come ci si voglia vendere un'energia vecchissima come la risposta a tutti i mali. Certo che probabilmente rappresenta per molti qualcosa di meglio del carbone, ma questo non significa che dovremmo fermarci a questo. Per la Sardegna essere fermi al gas significa fallire, significa rinunciare ad avere quel diritto che spetta a tutte e tutti di andare avanti in un processo essenziale come quello di abbandono delle energie fossili, in un processo di conquista della dimensione rinnovabile che ci dovrebbe appartenere, che è veramente l'unica emancipazione anche dalla dipendenza economica nei confronti di lobby e paesi che ci ricattano con le loro materie prime.
In Sardegna c'è anche dibattito sulle energie rinnovabili stesse, tanti progetti, in gran parte però bloccati, un'opposizione anche composita, alcune opposizioni più mediane che dicono insomma le vorremmo ma non proprio così, vorremmo avere più controllo, posizioni invece più radicali, penso al gruppo Unione Sarda che dice no, proprio le rinnovabili in Sardegna non ci devono stare. Ecco, ti faccio la domanda difficile, da dove viene questa opposizione e a cosa somiglierebbe una transizione che possa convincere la maggioranza delle sarde e dei sardi?
La transizione energetica in Sardegna è arrivata nella maniera probabilmente peggiore, nel senso che ha portato con sé insicurezza e paure, paure ancestrali per i sardi e per le sarde che hanno visto nel corso della storia l'ingresso di interessi esterni all'interno del proprio territorio, prima con le grandi colonizzazioni e ancora oggi con queste forme neocoloniali economiche. Purtroppo, per come la vedo io, quello che doveva essere un processo virtuoso è stato somministrato in maniera critica, a partire da regole giuste ma distanti. Quello che accade in Sardegna è l'esemplificazione di come, senza una reale connessione con il territorio, senza la volontà di partire dal basso, coinvolgendo la popolazione nei processi, si riesca a far avariare anche le cose più importanti, le cose migliori. Oggi assistiamo ad una reazione da parte di alcuni comitati che ovviamente si sono lasciati contagiare dallo scetticismo, se non dal negazionismo climatico, e quindi hanno incominciato a demonizzare le forme energetiche rinnovabili. Dall'altro vediamo anche comitati più virtuosi che pensano semplicemente di voler inserire la decarbonizzazione all'interno di un flusso più ampio di transizione ecologica, pensano di voler introdurre all'interno del discorso anche i concetti di decrescita, di risparmio. Ovviamente la speculazione interessa la transizione energetica, che è allo tempo stesso la parte più importante della transizione ecologica, quella più determinante, quella di cui abbiamo più bisogno, ma è anche la parte che probabilmente è interessata da i maggiori profitti per chi se ne occupa. È golosa per chi si vuole approfittare della popolazione e del denaro che questo flusso che investe questo flusso. Io credo che una soluzione sia sempre nel rispetto dell'autodeterminazione dei popoli. Abbiamo bisogno di più strumenti per esercitare la democrazia. Vorrei ricordare che i sardi e le sarde ancora faticano ad avere una rappresentanza in Unione Europea, faticano ad avere per la propria demografia una rappresentanza nel Parlamento italiano e ancora sono assoggettati ad una legge elettorale regionale che li condanna a votare partiti appartenenti ad ampie compagini. Questo significa minore rappresentanza, minore pluralismo e quindi un rapporto con le istituzioni viziato. Con un rapporto con le istituzioni viziato, un processo di transizione ecologica efficiente, fatto bene, adeguato, diventa estremamente complicato ed è qualcosa che chi vuole speculare, sia per quanto riguarda le rinnovabili, ma soprattutto per il fossile, ecco, di cui queste persone possono approfittare. Quindi io credo davvero che abbiamo bisogno di più rappresentanza e di istituzioni che siano in grado veramente di restituire la transizione energetica alle persone che abitano in Sardegna.
Ecco, chiudiamo con un po' di speranza. Dimmi alcuni elementi che devono esserci per una transizione ecologica che abbandoni il carbone in Sardegna.
Basterebbe anche soltanto incominciare a portare a termine progetti che erano già stati pensati. Pensiamo all'Agenzia Sarda per l'Energia, pensiamo a tutti i mezzi che la regione ha per arrogarsi più capacità di legiferare in materia di energia. Oggi l'energia è normata, è materia condivisa, lo Stato norma l'energia e poi la regione deve attuare le norme di dettaglio. Questo significa che che la regione ha ben poco potere in questo senso. Una regione più forte che è in grado di interpretare i bisogni dei sardi e delle sarde è senz'altro un passo avanti in questo senso. Se non altro, darebbe alle persone che abitano in Sardegna la percezione di poter avere più controllo sulla propria vita e quindi darebbe a queste persone la percezione di potersi impadronire di questo processo di decarbonizzazione che è tanto prezioso. Il problema è che il governo nazionale evidentemente non ha né grande interesse nel fatto che le persone si impossessino di questi processi, non ha grande interesse nell'autodeterminazione dei popoli, delle persone, non ha grande interesse nella fine delle guerre che dipendono dal fossile, non ha grande interesse nel cambiamento climatico e cavalca l'onda dello scetticismo e del negazionismo, perché attorno a questo tema ruotano tantissimi soldi e alla fine chi ne fa le spese sono sempre le persone.
Intervista di Lorenzo Tecleme a Vittorio Cucchedu, che è appunto attivista del collettivo sardo Retes. Ci scusiamo, c'è stato un piccolo momento di silenzio all'interno del file che forse in qualche modo era danneggiato, ma non è dipeso dalla nostra volontà. E allora andiamo a cambiare argomento. Il 27 marzo è stata lanciata da Solar Power Europe la campagna europea per il fotovoltaico e sistemi di accumulo. In Italia ha aderito alla campagna l'associazione Italia Solare e noi abbiamo in collegamento Cecilia Bergamasco, che è giornalista, esperta di energia e responsabile della comunicazione di Italia Solare, per parlare di questo tema. Benvenuta.
Grazie mille e buona serata a tutti.
Buona serata a te.
Cecilia. Allora, in che cosa consiste questa campagna, che se non ho capito male è interamente digitale ed è stata lanciata appunto il 27 marzo in diversi paesi europei, non solo in Italia, giusto?
Esattamente. Sì, esatto. La campagna è promossa da, come hai detto tu, da Solar Power Europe, che è l'associazione europea che rappresenta tutte le il mondo del solare, diciamo così. La campagna è internazionale, infatti è stata lanciata contemporaneamente in Italia, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Regno Unito. E quindi è una campagna multilingue. Questo per dare la massima diffusione. In Italia noi l'abbiamo lanciata appunto il 27 e la stiamo diffondendo il più possibile, perché è una campagna che non è solo in capo, diciamo, agli operatori del settore, ma è una campagna per tutti, quindi ogni persona la può lanciare, la può personalizzare. Infatti abbiamo creato tutta una serie anche di tool e strumenti che ognuno può utilizzare per poter personalizzarla e creare la propria campagna, che è intitolata per l'italiano "Accendi le tue giornate", e il concetto è proprio quello del passaparola. Quindi ci sono tutta una serie di situazioni, come può nascere il passaparola per noi, no? Con due chiacchiere con un amico, con una persona, col vicino, e il concetto è lo stesso, riprende un po' questo filone, dove una persona sa che il solare può essere utilizzato anche in sinergia con l'attività agricola, e quindi puoi passar parola di questa cosa, sai che serve per produrre energia in casa, che aiuta la sicurezza e l'indipendenza del paese, degli approvvigionamenti, quindi questo anche grazie ai sistemi di accumulo, quindi passa parola, è questo un po' il concetto.
Senti Cecilia, sappiamo che il fotovoltaico ormai è diventata la tecnologia più competitiva e accessibile per produrre elettricità. Qui al Giusto Clima ne parliamo spessissimo, in diversi paesi c'è stato un boom incredibile, i costi sono scesi. Allora ti chiedo, come mai c'è bisogno in questo momento di una campagna europea per diffondere maggiore consapevolezza sui benefici del fotovoltaico?
Allora, sicuramente c'è stato un boom e per fortuna sempre più persone sono consapevoli che il fotovoltaico è la tecnologia, come dicevi tu, più economica, sicura, affidabile e anche quella più facilmente implementabile per ridurre i costi della bolletta e come dire, ridurre anche la nostra dipendenza dalle fonti fossili. Lo vediamo benissimo in questo periodo, come le tensioni geopolitiche stanno alzando il prezzo del gas e quindi di conseguenza dell'energia elettrica. Ce n'è bisogno di parlare perché non tutti ne sono ancora a conoscenza. C'è una narrativa anche sbagliata ancora, basata molto su pregiudizi, su poca informazione e anche la narrativa politica non è coerente con gli obiettivi di sviluppo al 2030 delle rinnovabili, perché si spaccia sempre che la soluzione in realtà è il nucleare, ma il nucleare sappiamo che se ci sarà, ci sarà non prima di 10 anni, e noi lo stiamo vedendo adesso, proprio in questi giorni, che abbiamo bisogno di ridurre le bollette ora, con sistemi che siano di lunga gettata, non misure tampone. Il fotovoltaico sappiamo benissimo che è la soluzione, ovviamente sempre associato anche ai sistemi di accumulo, che sono quelli che ci danno poi la garanzia di avere energia non solo durante il giorno, ma anche durante la notte.
Tra l'altro, proprio avete citato delle indagini recenti che appunto riportate che circa il 90% dei cittadini europei sostiene le energie rinnovabili, quindi diciamo che siamo tutti a favore praticamente.
Esatto, è una tecnologia distribuita, è una tecnologia che viene dal basso anche, quindi non è come il vecchio modello che la transizione energetica ci chiede un po' di superare, centralizzato, ma è una tecnologia a portata di tutti. Anche voi ne parlate tantissimo, no? Con i prosumer, quindi produttori e consumatori di energia, quindi si può creare la propria indipendenza energetica e questo è molto più alla portata di quanto si pensi.
Ecco, voi di Italia Solare avete condotto un'interessante indagine sulla presenza delle donne nel mondo energetico, in particolare proprio nel settore delle rinnovabili. Per esempio nelle nostre abbiamo una forte presenza femminile nello staff, anche nelle posizioni apicali della cooperativa, ma il fatto di avere una forte presenza femminile, quindi da quello che avete rilevato voi, è una caratteristica che proprio riguarda il mondo delle rinnovabili in generale? Che cosa avete rilevato?
Scusami. No. Purtroppo no, è nostra una bella eccezione, nel senso che poi per fortuna non solo è nostra, ha questa caratteristica, però l'indagine che abbiamo fatto e che è stata presentata in anteprima a chi, quindi a Rimini, e è stata realizzata appunto da Italia Solare in collaborazione con la fiera, quindi di Energy Transition Expo, ed è con il supporto di Exceler Intelligence, portato all'attenzione un po' quello che, sì, il settore delle rinnovabili è un ambiente inclusivo, ma alla fine la presenza femminile si ferma al 35%. E di questi 35, veramente solo una donna su 4 opera nell'area più tecnica, mentre il resto è sempre tendenzialmente legato ad altre funzioni aziendali, come l'area dell'amministrazione, piuttosto che la comunicazione. Quindi quello che è emerso è che c'è ancora molto da lavorare, perché l'indagine è stata divisa in due parti, una più legata ai numeri, quindi più quantitativa, e una più qualitativa, quindi più sulla percezione, sull'inclusione. Quindi se la prima parte appunto evidenzia queste differenze e ancora il gap che c'è da recuperare, La seconda parte invece è più sul vissuto, infatti abbiamo raccolto anche proprio più quelle che sono state le esperienze personali di uomini e donne, quindi nel settore, di queste 600 aziende che hanno risposto, e vediamo che le donne hanno una percezione molto diversa rispetto agli uomini. Quindi per un uomo, se oggi diciamo il vissuto femminile è tutto sommato buono, accettabile, la condizione femminile è accettabile, per le donne invece non è ancora così. Mm-hmm. Quindi questa differenza di percezione è emersa in modo evidente e preponderante. Quindi quello che c'è da fare adesso, e che sicuramente cercheremo di fare anche come Italia Solare, è portare avanti delle iniziative che sensibilizzino le aziende in questo. Quindi spesso le aziende poi sono a guida maschile, quindi il fatto che abbiano gli uomini una percezione diversa vanno un attimo sensibilizzati e stimolati.
Grazie. Grazie mille Cecilia Bergamasco, veramente interessante questa indagine, e alla prossima.
Grazie, a presto.
E allora andiamo a Roma, nei quartieri romani del Pigneto, Torpignattara e Prenestino. C'è una zona umida che in poche persone conoscono. Le associazioni locali la chiamano il lago bullicante. E allora Alessia Iotti, in arte Alterales, è una fumettista e attivista divulgatrice ambientale, ha raccontato questa storia di biodiversità, di lotte locali e di attivismo nel suo fumetto che si intitola Al lago, al lago. È pubblicato da Opi Edizioni e la nostra Marianna Nausuelli l'ha intervistata.
Benvenuta Alessia.
Ciao, grazie mille dell'invito.
Grazie a te. Allora, il tuo fumetto Al lago, appunto, che è pubblicato col tuo nome Alterales, il tuo nome d'arte, diciamo, parla della storia romana di una zona umida e del lago che viene chiamato Lago Bullicante, che è una storia che non molti conoscono, forse anche proprio a Roma, giusto? Ci racconti un po' questa storia?
Sì, guarda, questa cosa mi ha stupito anche a me, che io da non romana non conoscevo questa storia, ma soprattutto che gli abitanti dello stesso quartiere non conoscessero questa storia. In realtà è abbastanza comprensibile nel momento in cui questo lago è molto nascosto, e quindi mi ha fatto ancora più piacere, insomma, dargli una voce. È un lago che viene anche conosciuto da gli amici del quartiere, che insomma che lo sostengono, come il lago che combatte, perché è un lago che si riprende i suoi spazi nel momento in cui stavano costruendo sopra di lui un centro commerciale, e quindi per degli scavi e anche degli abusi edilizi viene intercettata una falda sottoterra, e l'acqua che era lì sotto da decenni senza poter più vedere la luce del sole, perché era un fosso della Marranella che era stato interrato, finalmente esce grazie appunto a questo errore umano e inghiotte la struttura che stava nascendo di questo centro commerciale. I lavori da lì sono impossibili da recuperare perché c'è davvero tantissima acqua, e da allora appunto il lago si è ripreso il suo spazio, e dove ora c'è l'acqua è arrivato anche un enorme ecosistema, perché il luogo viene abbandonato, ormai la sua genesi è degli anni 90, e adesso in tutti questi anni si è creato davvero un ecosistema incredibile di piante, di animali, qualcosa di sorprendente. Ci sono più di 350 specie vegetali spontanee e un'avifauna pazzesca, tra cui l'airone rosso, il martin pescatore, il falco pellegrino è arrivato, ed è insomma un esperimento.
la zona umida, giusto? Nel senso che appunto classificata così, e che cos'è? Visto che
Sì.
anche sulle zone umide non è che sappiamo molto, forse anche proprio per le diverse storie che ci sono in Italia di zone umide di cui poi non si è più parlato per anni, come questa.
È vero, infatti il fumetto parla di questa storia che è molto radicata a Roma, no? Molto locale, molto di quartiere, ma in realtà ho cercato di narrare una storia che parli a tanti luoghi, perché queste zone umide sono sparse in tutta Italia e non considerate in tutta Italia, considerando che dal ventennio fascista, ma anche molto prima, tutto ciò che era una palude, cioè tutto ciò che era umido, veniva bonificato ed eliminato. E quindi le zone umide invece sono davvero un elemento fondamentale per il nostro ecosistema, perché fungono da terreno spugna nel momento in cui magari abbiamo delle grandi precipitazioni, fungono da elemento recettivo per qualsiasi tipo di specie di vita. Sono le zone con più specie, più biodiversità, una specie di hotspot nel pianeta, vanno ad assorbire molta più CO2, per esempio, rispetto a una foresta. Anche questo non si sa, perché ci aspettiamo tutti, pensando all'assorbimento dell'anidride carbonica, gli alberi, i boschi, e invece anche il terreno e tutto questo ecosistema di piante e alghe fanno questo lavoro al meglio, e sono zone, insomma, davvero vitali per mantenere questo equilibrio. Tanto vitali quanto fragili, perché rispetto a un bosco, che è un bosco, per arrivarci bisogna abbattere gli alberi che comunque fanno da barriera, nella palude non c'è nulla che ci fermi, a parte l'acqua. Quindi una volta che la prosciughi, ci si può costruire, ci si può andare a fare agricoltura, a portare allevamento, perché la zona sottostante è molto fertile, e quindi sono davvero predate ormai da noi umani e colonizzate in qualsiasi modalità. Proteggerle è molto complicato, perché appunto loro hanno un'autodifesa molto bassa e sono anche esteticamente magari non conformi a quello che ci aspettiamo noi parlando di bellezza di un paesaggio, e quindi davvero complicate anche da far apprezzare sia alle persone che gli vivono intorno che al governo, alla politica.
E questa qua in particolare, questa zona umida, oltretutto si trova nel centro di Roma, cioè comunque in zone non fuori città, quindi e non è conosciuta dagli abitanti stessi, quindi incredibile questa storia.
Allora, si trova nella zona di Roma Est, che è davvero quella più cementificata e quella anche più abitata, densamente abitata. Per dire, la zona in cui nasce quella del Prenestino, Pigneto, e le persone hanno un anno in meno di vita, di aspettativa di vita, a causa appunto dell'inquinamento atmosferico e oltre, che porta a tutta questa cementificazione. Perché questo lago ancora è così inaccessibile? Perché manca ancora una grande parte di questo che dovrebbe diventare un parco protetto, che è ancora privato e di cui si sta aspettando l'esproprio, perché appunto il lago ancora in pericolo. Era una zona privata che viene occupata da dei cittadini che vogliono avere questo spazio verde, vogliono proteggere e combattere con il lago. Da allora, quindi sono passati 30 anni, piano piano si è riusciti ad avere grandi conquiste, assolutamente, ma manca un'ultima parte che ancora, se venisse edificata, metterebbe a rischio l'intero ecosistema, perché le ultime notizie sono quelle di uno studentato. Un grande studentato porterebbe rumore, inquinamento, e gli esseri umani troppo vicini a questo ecosistema, che si andrebbe quindi a distruggere. E quindi quello che sta cercando adesso di fare il Forum delle Energie, che appunto è questo collettivo di persone che si occupa della difesa del lago, è di espropriare tutta l'area in modo che ci sia una protezione totale. E se ci pensi, cioè, questo non è risaputo, ma praticamente tutte le aree verdi di cui Roma oggi si vanta sono frutto di lotte dal basso.
È una storia fortissima di appunto comitati e resistenza urbana, anche questo volevo sottolinearlo.
Sì, infatti anche il fumetto stesso è collettivo, e infatti narra di una sorta di, si crea un corteo, no? Dall'inizio del fumetto alla fine, fatto di una collettività multispecie, perché poi è questa la forza di questi ecosistemi, che non ci sarebbero tutte queste persone intorno, se non ci fosse l'acqua, se non ci fosse la natura, che siamo pure noi, se non ci fossero il falco pellegrino, se non ci fossero, non lo so, le rane, eccetera, eccetera, non ci sarebbe tutta questa potenza. Invece è soltanto grazie all'esistenza e alla resistenza anche di queste specie selvatiche per cui noi umani possiamo difendere con più forza questo luogo. Quindi è veramente un intreccio di realtà diverse. E una cosa molto bella che mi hanno, perché io non sono scienziata, ricordiamocelo, sono una fumettista che ascolta, una spugna anch'io come una zona umida, e mi hanno proprio detto che devo smetterla di dire zona umida intendendo una cosa esterna estranea da me, perché noi stessi siamo parte della zona umida e quindi spesso le zone umide nascono per proprio la relazione tra umano e terreno. E in questo caso è esattamente così, e quindi proteggere la zona umida oggi significa difendere noi stessi anche.
Fantastico. Senti, concluderei questa intervista chiedendoti se ci puoi consigliare una canzone, perché come sai abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Una musica può fare, in cui appunto mandiamo in onda le canzoni che ci suggeriscono ascoltatrici e ascoltatori, che sono, diciamo, per loro di ispirazione sociale e ambientale. E che cosa ci suggerisci tu?
Allora, a me ha colpito molto ultimamente Patosfera di Caparezza, del suo ultimo disco Orbit Orbit, perché magari non è immediata la connessione né con l'ambiente né col sociale, ma parla di queste emozioni che penso che siano un grande tema adesso, un grande problema nel contemporaneo, che lui cerca di razionalizzare troppo e di nascondere, no? Dentro di sé, e nel momento in cui ritornano queste emozioni a galleggiare, riprende vita. E io credo che come persone attive anche noi tendiamo per autodifesa, a buttare via alcune emozioni perché alcune sono troppo forti, il mondo non sta andando nella direzione corretta e quindi succede che vieni un po' schiacciato da queste emozioni, ma è solo quando le lasci, no, rigalleggiare di nuovo là fuori che ti trasportano nell'agire anche. Cioè emozioni deriva proprio dal muoversi e quindi solo quelle ci fanno muovere. Quindi, insomma, a me è molto ispirato il fatto di non per forza rinchiuderle in una cella perché erano emozioni troppo forti. Sono giuste anche che oggi, insomma, esistano emozioni così forti perché là fuori ce n'è molto bisogno.
Grazie, grazie mille a Alessia Iotti in arte Alterales. Alla prossima.
Grazie mille a voi.
E non sta andando la canzone di Caparezza, Patosfera, che noi speravamo partisse, ma c'è qualcosa che non va purtroppo nel nostro file oggi, così. Niente,
Mettiamone un'altra,
la
così.
tecnologia. Beh, sì, perché io ho qua
La
una
prossima
ricca
volta.
library di vorrei mettermene almeno un'altra di Caparezza. Vediamo se ne trovo così al volo
Ah, dai.
un'altra di Caparezza. Nel frattempo, cara Marianna, non so, vogliamo anticipare uno degli eventi che ci sono in questi giorni?
Ok,
Magari questo potrebbe
allora io
essere.
intanto comincio a segnalare che Enostra ha organizzato due webinar molto veloci. Abbiamo inaugurato questo nuovo format che si chiama È Mezz'ora, quindi 30 minuti a webinar per raccontare il primo che cos'è la flessibilità energetica e il secondo sulle prospettive future per le CER. In Italia. E questo primo che vi dicevo sulla flessibilità energetica sarà giovedì 9 aprile alle 18 e il secondo invece sulle CER sarà martedì 21 aprile sempre alle 18 e come al solito trovate tutte le info sul nostro calendario e il form di iscrizione, iscrivetevi.
Gli altri poi li diciamo dopo, però avevamo promesso Caparezza, allora mettiamo Caparezza.
Delle sere chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano.
tiri sul morale. Prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio del conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una bianchina dalla superauto, come la cantina dopo superattico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono tutti in gara e rallento fino a stare fuori dal tempo. Superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Con le mani sporche, con le macchine nere, ma la sole scopre come fare le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Con le mani sporche, con le bolle, con le guance piene, e disegna smorte sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare.
E siamo arrivate un po' avventurosamente alla fine di questa puntata, dove tutto quello che poteva andare male è andato male.
E dicevo, la recupereremo questa patosfera.
Sì, certo. Ma fosse stato l'unico problema tecnico di quest'ora insieme.
Ogni tanto va così, dai.
Ogni tanto, per fortuna non sempre. Abbiamo ancora qualche evento da dare, tocca a me. E allora io segnalo il concorso fotografico Il mio giardino biodiverso, che è promosso da Legambiente Lombardia, a cui possono partecipare tutte le persone residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento. È un concorso a premi dedicato alla biodiversità in ambiente domestico. Bisogna entro il 30 aprile mandare un massimo di 3 foto di fauna vicino a voi, in giardini, balconi e terrazze. Andate sul sito di Legambiente Lombardia.
Domani invece, il 2 aprile alle 18, in occasione del Festival Letterario del Castello di Novara, si terrà l'evento Breve Storia del Clima in Italia, dall'ultima glaciazione al riscaldamento globale. Dialogo con l'autore Luca Mercalli.
Mentre il giovedì successivo, che sarà quindi il 9 di aprile, sempre allo stesso Festival Letterario, alle 18 ci sarà l'evento Obiettivo 2030, come trasformare l'Italia per un futuro sostenibile. Dialogo con l'autore Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
Infine, lo stesso giorno, il 9 aprile, a Roma, alle 14.30, all'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà, in via di San Gallicano 25A, si svolgerà il convegno Clima, Migrazione e Salute.
La linea va a Marco Schiaffino e a Doppio Clic. Grazie a Lorenzo Tecleme e Gianluca Ruggeri in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Oswelli.
Ciao.